Questa è Risonanze, programma di musica colta a cura di Lucio e Christian. E come di consueto, quando abbiamo il nostro amico ospite che ormai conosciamo, Ciro, non usiamo la solita sigla perché tutto viene rivoluzionato dalla sua presenza, le cuffie si rompono, succedono cose mirabolanti e strane. Quest'oggi Ciro è qui per parlarci del rapporto tra i luoghi, le registrazioni e, anzi, se ne vuoi parlare direttamente tu, Ciro, e cominciare subito, visto che con questo sottofondo abbiamo cominciato di Capossela, che vedremo perché Capossela c'entra in questo discorso e perché abbiamo scelto Lanterne Rosse, visto il clima elettorale che ci contraddistingue oggi.
Io direi che si potrebbe intitolare Luoghi e spettri, o spettri di suono, o qualcosa del genere.
Questa puntata.
Parleremo di luoghi, parleremo di luoghi reali, virtuali, di luoghi inventati, di luoghi come luoghi d'azione musicale, naturalmente. E anche come posti da esplorare con le orecchie, invece che normalmente, come normalmente si fa
Certo, c'è
con le
un
gambe.
rapporto profondo della musica, del suono con lo spazio, ovviamente, vista la natura proprio anche fisica del suono, no? E andremo un po' a esplorare come questo rapporto viene sviscerato da un certo tipo di musica, e è per questo che ci interesserà una brevissima parentesi su Capossela. E da cosa partiamo, Ciro?
Ma partiamo innanzitutto con, diciamo, l'aspetto più semplice, l'andare a registrare suoni del mondo, cioè i suoni che ci circondano, in questo caso suoni della natura, natura più selvaggia, e quindi portarsi un microfono e andare a sentire, andare a registrare quello che ci raccontano i suoni della natura, del mondo.
Quindi un suono che è già mondo, che è già spazio, cioè lo spazio di per sé, il luogo di per sé che è un suono, raccogliere il luogo
Sì,
proprio come suono.
assolutamente, assolutamente lo spazio visto come un luogo di suoni, un luogo che una camera d'ascolto. Lo spazio visto come una camera d'ascolto, la realtà vista come camera d'ascolto, e in questo caso particolare si tratta di una serie di registrazioni effettuate da Thomas Koerner, che è un artista tedesco molto quotato in area di musica ambient, che elabora queste registrazioni fatte risalendo una montagna, un Col de Vence, una montagna, e elaborandole col suo stile personalissimo di ambient music, e quindi abbastanza una registrazione, un brano abbastanza epico, evocativo, meglio sentirlo.
Sì, sappiamo da dove arriva proprio, cioè dove è stato registrato il luogo.
No, no, no,
Solo una
cioè.
cosa, che tipo di rielaborazioni sono quelle che lui applica al brano musicale?
Ma in questo caso sono edit, cioè tagli, ritagli di registrazioni fatte sul campo, con aggiunta, diciamo, molto distillata, molto ricercata, molto parsimoniosa di suoi suoni, il suo stile, che è lavorato su suoni del mixer piuttosto che suoni ambientali rielaborati. È una cosa, diciamo, un'amalgama, direi, perfetta per descrivere un luogo, descrivere un viaggio, più che uno stato, un viaggio attraverso, anzi, la risalita di questo colle. Dando degli elementi connotativi forti. Infatti, nel brano, adesso non so se nell'estratto che andremo a ascoltare ci sarà questa caratteristica, ma Koerner ha inserito dei piccoli interventi vocali tratti da testi di Aristotele sugli elementi della natura.
Perciò non si tratta molto di una, interessante.
Non è una pura e semplice registrazione fatta in un ambiente, ma è una rielaborazione.
Rielaborazione,
molto importante.
Sì, partendo
okay.
da.
Lo ascoltiamo.
Thank you.
Rieccoci dunque in studio con il nostro amico Ciro, che è ritornato con il nostro grande piacere e speriamo anche con vostro a trovarci quest'oggi. Abbiamo appena ascoltato un'esperienza interessante di registrazione, di cattura e di taglio, di re-editing di luoghi, di un luogo. E mentre la registrazione andava, noi qui si parlava e abbiamo pensato un po' anche alle conseguenze dal punto di vista tecnico, strumentale, non tanto, anche se determinante, della registrazione stessa, quanto poi della riproduzione, no Ciro? Perché dicevamo, è importante poi, è determinante poi come uno riascolta queste cose, con le tecniche che abbiamo oggi è possibile.
Certamente, oggigiorno, grazie al digitale, esistono nuove possibilità di ascolto, una fra tutte il Dolby Surround, per esempio, che permette di ascoltare tracce audio su più canali rispetto al solito destra e sinistra, è molto utilizzato nel cinema, ma ultimamente anche molto molto studiato, utilizzato e anche da musicisti più o meno di ricerca. In questo caso non si tratta naturalmente di Dolby Surround, però già vediamo che queste registrazioni sono fatte con strumenti ad alta tecnologia, quindi microfoni e registratori che riescono a cogliere in un certo senso i movimenti dello spazio reali, e quindi a un certo punto del brano, non so se avete ascoltato, c'era una mosca che girava, insomma. Il vento si riesce ad ascoltare, quindi microfoni veramente di ottima qualità.
Sì, effettivamente chi fa queste registrazioni sempre più spesso poi deve preoccuparsi anche di chi le riascolterà, di ricreare forse la possibilità quantomeno di un riascolto spaziale, per l'appunto, oltre che di una registrazione spaziale, di un riascolto spaziale. E
il prossimo brano, continuiamo, se con Thomas Koerner abbiamo una, diciamo, rielaborazione che comunque si riconduce a una certa musicalità ambient, di atmosfera, di musica d'atmosfera. Col prossimo andiamo proprio sulla registrazione nuda e cruda, effettuata sempre con microfoni ad alta definizione, e anche qui si ha una piccola rielaborazione, nel senso un montaggio, però si è cercato di fare un montaggio che risultasse il più naturale possibile nella fruizione poi dell'ascolto, quindi niente stacchi, niente utilizzo, nessun utilizzo di strumenti musicali artificiali, e quindi solo suoni naturali. E queste registrazioni sono state fatte da due artisti, uno inglese e l'altro dovrebbe essere norvegese, se non sbaglio, comunque scandinavo, Christopher Watson e BJ Nielsen, e sono registrazioni che provengono dalla costa atlantica della Francia. Sono registrazioni di tempeste, di luoghi della costa prima, durante e dopo le tempeste che molto violente che si abbattono su queste zone.
Certo, c'è sempre un filo conduttore in questa, cioè per il momento almeno lo vedo, e anch'io che ho scelto un brano poi di Caposella, se mai ne parleremo, in questa tematica vedo proprio un emergere, non ci avevo pensato prima, questa elementarietà comunque, cioè come se, quello dicevi tu prima, Aristotele, no? Andare a prendere gli elementi proprio.
Sì, assolutamente, anche in questo caso diciamo che il messaggio in più è anche un messaggio abbastanza apocalittico, nel senso che si va a prendere delle esperienze naturali abbastanza estreme, violente, e comunque si sottolinea proprio il fatto della non umanità di queste cose, e della, tutto sommato, forse una ricerca, non so, un ritorno alle origini, alla purezza, a un'ecologia dell'ascolto, diciamo.
Sì, ecologia dell'ascolto mi piace. E noi facciamo questa ecologia di ascolto. Bene, abbiamo ascoltato anche questa esperienza. Devo dire, dal mio punto di vista, ciò che mi colpisce di più è l'apporto emotivo proprio di questa tempesta che arriva, ma è proprio l'elementarietà di questa emozione, comunque di questa emotività, che a volte vale di più di una sinfonia, quasi, verrebbe da dire, no? Una cosa ancestrale, comunque primordiale, intrinseca, viscerale, direi quasi.
Come diceva Lucio prima, sono suoni che vanno a giocare proprio col nostro inconscio. Il tuono ci ha sempre fatto paura, la pioggia, diciamo, è piacevole quando è pioggerellina estiva o primaverile, ma quando abbiamo a che fare con un vero e proprio temporale, magari come nel caso penso di Watson e Nielsen, trovarsi nel bel mezzo di una vera tempesta oceanica, insomma, non deve essere un'esperienza, è un'esperienza veramente forte. E loro hanno cercato appunto di rendere la forza degli elementi, e comunque anche secondo me c'è anche un aspetto musicale che sarebbe la ritmicità degli elementi, quindi le onde del bagnasciuga, l'effetto del vento su parti, oggetti, parti naturali. Ci sono tutte queste cose prese insieme ed è, secondo me, un'esperienza d'ascolto, un documento da
si può dire anche in termini musicali classici, accademici, che c'è una sorta di contrappunto tra diverse voci, giusto?
Assolutamente.
Perciò
assolutamente.
Tra le voci più basse, le voci più acute, c'è anche una dynamic range molto vasta.
Esattamente. È anche un piacere per chi, bravo, per esempio, è più attento all'aspetto sonoro della questione. È anche un piacere sentire certe frequenze, certi suoni, e in questo caso vengono rese nella loro quasi pienezza, quindi veramente come dicevamo prima, un'ecologia dell'ascolto.
Sì, si tratta in realtà di frequenze, penso difficilmente se non impossibile riprodurre artificialmente.
Esatto, esatto.
Così come sono, voglio dire, nella loro interazione, esatto, tra loro. E questo poi è anche l'elemento che spinge questi artisti, se così si possono chiamare, a raccogliere questi suoni lì dove questi suoni vengono generati in qualche modo. Cioè non è un produrre suoni, ma andare là dove i suoni vengono direttamente prodotti. Dicevamo che c'è un senso musicale anche nello stare appunto sul bagnasciuga ad occhi chiusi. Adesso ti cito, hai detto tu questa cosa prima.
Certo.
Ciro, però volevo ricordarla, mi sembrava giusto dirla anche ai nostri ascoltatori.
È un'esperienza che possiamo fare tutti tranquillamente, naturalmente è un'esperienza, diciamo, più legata ai momenti di quiete, magari nei periodi di vacanza. Però
e mette un po' di nostalgia adesso, in questo periodo dell'anno, parlare di queste cose.
Fioccano le lacrime. Però diciamo che anche ci sono artisti che vanno alla ricerca di registrazioni, per esempio, di ambiti urbani, piuttosto di ambiti industriali, piuttosto di...
Sì, lì la piacevolezza, diciamo, immediata del suono è più difficile dal senso comune, piuttosto che appunto chiudere gli occhi sul bagnasciuga e sentire le onde del mare, che quello ovviamente è
una cosa naturalmente più rilassante, immagino, sì. Per tutti, penso sia un luogo... Una posizione abbastanza che possiamo,
ecco, in questo senso, però sarebbe forse da rimettere in campo la differenza tra, che mi viene in mente così, non lo dico in senso critico e tantomeno polemico, insomma, guerresco, battagliero, però sarebbe da rimettere in campo forse una distinzione, se e laddove ci sia una distinzione, laddove ci sia un senso in questa distinzione, la distinzione tra suono e rumore, che secondo me in questo caso, quando si gioca su questi elementi, sugli elementi e su elementi naturali, viene un po' messa in discussione, secondo me. Cioè la rigida differenza tra un suono e un rumore, perché un battito di pioggia o un vento, il sibilo del vento, può essere un suono, giustamente ha delle frequenze, ma come anche tutti i rumori hanno delle frequenze, ovviamente, come abbiamo sentito del resto tutte le altre volte quasi che ci siamo visti e che hai portato qualcosa. E lì, ecco, forse lì non mi è venuto in mente, però il crinale che da una parte discrimina tra suono e rumore è sempre più labile, mi pare. Non so, dimmi se non sei
assolutamente d'accordo. Assolutamente d'accordo, Cioè, in questo caso io penso non ci sia, cioè, si tratta di persone comunque anche sia dalla parte dell'ascolto che dalla parte della produzione, della ricerca, che non hanno più questo limite, non si pongono più o comunque se lo pongono in maniera molto critica, molto aperta. La ricerca è anche questo, è anche andare oltre le categorizzazioni, no? E quindi non si pongono il limite. Per esempio, se prendiamo la prima traccia che abbiamo preso, Thomas Koerner, non si pone il limite di prendere una registrazione d'ambiente e tenerla pura, oppure prendere suoni da lui creati e tenerli distinti. In questo caso ha fatto un'operazione di elaborazione, di mix tra le due cose, per creare un terzo spazio, quindi uno spazio che non esiste, però fatto da cose che esistono, quindi registrazioni naturali e registrazioni create diciamo ad hoc da lui. E la bravura di queste persone sta nel trovare il giusto equilibrio, perciò secondo me è ancora questione musicale, quindi di suoni,
certo,
e non di rumori.
Cioè, per te quello che distingue un rumore da un suono è l'equilibrio o il disequilibrio che ne crea nell'ascoltatore.
In questo caso, per esempio, potrebbe essere così. Per esempio, nel caso di Watson e Nielsen, questa tempesta, il suono, per me si può parlare di suono, in quanto loro comunque hanno miscelato le varie registrazioni, non sono comunque registrazioni pure. C'è un lavoro su queste registrazioni e il loro la loro procedura, la loro tecnica, stile, bravura nel mischiare gli elementi registrati crea una composizione e quindi crea, secondo me, qualcosa che aggiunge a quello che può essere un rumore qualche caratteristica sonora in più.
Certo.
Perciò si possono considerare artisti nel senso dell'artificio, creano con un artificio qualcosa,
sì,
di nuovo che non c'è.
Assolutamente sì.
Prima.
Sì, sì, sì.
Il prossimo pezzo?
Il prossimo andiamo ancora più sul radicale. Tu prima hai parlato di frequenze e qui andiamo proprio sulle frequenze della Terra. Andiamo verso il centro della Terra. Kierkegaard, che non è il famoso filosofo.
Infatti stavo già per intervenire.
Jacob, che è un artista, musicista, ricercatore norvegese, e ha utilizzato queste sonde, praticamente non sono altro che sonde da infilare nel terreno, e ha tradotto è andato a registrare proprio nelle vicinanze dei geyser islandesi le frequenze e i rumori dell'acqua, del vapore gorgogliante. E quindi andiamo proprio a un viaggio al centro della Terra, molto crudo, molto duro.
Prego.
Lucio.
è decisamente viscerale e gutturale, direi, quasi in senso vocale, se vogliamo usare una metafora vocale. C'è proprio qui una crudezza quasi fastidiosa, direi, cioè si può dire, sì, qui, sì, e qui sì. Il rumore proprio emerge, cioè,
qui è proprio rumore della terra. E vorrei sottolineare soprattutto che questi rumori sono in parte traduzioni di rumori veri, in quanto certi movimenti, certe frequenze non sarebbero udibili altrimenti. Però questi tipi di strumenti fanno, li usati in particolare da Jakob Kierkegaard, fanno rientrare nell'udibile il non udibile. E poi soprattutto l'interessante secondo me è udire suoni che non potremmo udire altrimenti. Cioè, certo. Qui siamo proprio in mezzo alla terra e l'unico modo per sentire queste cose è farsi seppellire.
Beh, tra l'altro questo rumore che stiamo sentendo sembra un po' quello che si sente anche nella techno music qualche volta.
Vabbè, può ricordare
sicuramente, sì. Ci sono
elaborazioni artificiali, diciamo, che però ricordano queste cose qua.
Probabilmente sì. Anche involontariamente, certo. Nel senso,
sì, sì.
Non credo ci sia una mano dietro. E penso proprio come dicevi tu che la cosa forse più interessante, che dopo la distinzione suono un rumore che è venuta fuori prima, sarebbe veramente interessante rimettere in campo, non so se qualcuno lo ha fatto o se lo si sta facendo, rimettere in campo tutto il rapporto che c'è tra udibile e inudibile, no? Una cosa che all'interno dell'arte secondo me andrebbe riscoperta, nel senso che mentre un pittore, ad esempio, nell'arte figurativa c'è molto spesso messo in campo, anche se non esplicitamente, non tematizzato, ma c'è un rapporto stretto tra visibile e invisibile comunque. Infatti molti pittori dicono io non rendo il visibile, cioè io non cerco di copiare una mela, ma questo mondo che io metto qui non è quello che si vede, non è il mondo che si vede, ma è il mondo che non si vede. Se io non l'avessi dipinta, questa mela dipinta così non esisterebbe. E quindi non è una fotografia in qualche modo, e anche la fotografia poi mette in luce l'invisibile. C'è un rapporto molto stretto nella visione, da questo punto di vista, che è naturale proprio nell'arte. Nell'arte dei suoni, cioè nella musica, non lo so se c'è questo c'è indubbiamente oggettivamente un legame, non so se c'è qualche artista che si innesta proprio su questo.
Io partirei addirittura dal non udibile, come, non so, la cosa più semplice del non udibile è il silenzio. Il silenzio non è mai udibile, perché non esiste silenzio assoluto. E Cage ha voluto dimostrare anche questo, che non esiste.
Certamente.
Il silenzio assoluto. E così come usare il silenzio come parte integrante di musica è un altro tema di ricerca, quindi ricerca di silenzi. Allo stesso modo, in questo caso abbiamo una ricerca invece di luoghi nascosti per l'orecchio umano, quindi suoni nascosti che esistono ma che sono nascosti, e quindi rendere non so, se vuoi, la stessa cosa che prendere, non so, il telescopio Hubble,
certo,
che traduce le radiazioni in fotografie.
Certo, qui però c'è un senso diverso secondo me da quello che io volevo intendere, nel senso che è una differenza forse sottile ma secondo me essenziale, che è la differenza tra inudibile e inaudito. Cioè qui c'è l'inaudito, cioè quello che non è mai stato sentito o non è possibile sentire da un punto di vista, perché non siamo lì dove il suono si produce. Mentre l'inudibile, secondo me, è qualcosa che, per essere, come dicevi tu, il silenzio, ad esempio, si avvicina molto di più al concetto di inudibile, come lo volevo intendere io, quantomeno, non che ovviamente questo abbia un valore oggettivo, perché lo volevo intendere io. Però quello che intendevo era proprio questo, l'inudibile in quanto tale, non l'inudibile perché non siamo ancora riusciti ad arrivare lì per ascoltarlo. Questo era più essenziale, diciamo, come discorso.
Sì, diciamo che forse,
cioè le frequenze, non so, così come non riusciamo a vedere, non so, mi viene in mente i cani, no? Che ci sono,
sì,
quei fischietti per,
certo,
cani, che noi non,
certo,
sentiamo nulla quando fischiano, ma loro li sentono. Ecco, proprio il lavorare sull'inudibile, che può sembrare paradossale, e forse lo è, cioè, in fin dei conti, mi sembra a questo punto una richiesta dell'arte stessa, cioè in qualche modo, cioè la vedo come
forse guarda, il prossimo brano che andiamo a sentire potrebbe essere interessante nell'approccio a questo tipo di problema. Nel prossimo brano assistiamo a delle registrazioni che sono traduzioni del lavoro che fanno di scannerizzazione i satelliti sulla Terra, e quindi i satelliti che ne abbiamo ormai migliaia, abbiamo migliaia di tonnellate che girano per il cielo, e satelliti meteo, satelliti per la navigazione, satelliti per
le spie,
spie naturalmente, ci sono anche quelle e questi, tutti questi satelliti colgono, captano segnali radio, mandano impulsi di rimbalzo come se fossero sonar sulla Terra, per ottenere immagini, per ottenere informazioni, per mandare e trasferire dati. Joyce Interding, che sarebbe questo artista australiano
neozelandese,
adesso mi sembra sia proprio di quelle parti, non ha fatto altro che invece captare i suoni che assomigliano in certi casi pericolosamente, per esempio a suoni che si possono udire, non so, durante esami medici, quindi scannerizzazioni, e sono anche questi suoni abbastanza alieni, però tutto sommato sono fotografie di quello che accade e forse dell'inudibile o dell'inaudito
dipende
dai punti di
vista. Esatto. E quindi andiamo direttamente nello spazio,
andiamo
questo punto.
Sì, dal centro della Terra ci spostiamo,
non
di
al centro
passo,
dell'universo, però
no, fuori. Thank you.
Rieccoci dunque in studio. Ricapitolo un attimo per chi si fosse messo in ascolto adesso o da poco. Siamo a Risonanze, programma di musica colta, solito Lucio e Cristian con il nostro amico e ospite che è venuto a trovarci, Ciro, che ci sta aiutando un po' in questo percorso all'interno dei luoghi, che è un vero e proprio percorso. Questa volta potremmo dire che è più che pertinente il termine percorso. È un percorso che abbiamo fatto fino nelle viscere della Terra, anche se non è esattamente così, non siamo andati proprio al centro della Terra, ma siamo andati comunque dentro la Terra, sotto la pelle, diciamo, che abitualmente noi abitiamo. E poi rilanciarci in questo caso, in quest'ultimo brano, nell'universo, sebbene un universo molto vicino, quello dei satelliti che ci circondano e che ci mandano dati, e quindi stiamo vedendo come le registrazioni dei luoghi, che, partendo dai luoghi naturali iniziali fino a questi luoghi dove i suoni vengono ritradotti in suoni, perché non sono suoni originariamente. E abbiamo messo in campo un po' di cose, la differenza tra suono e rumore, tra suono udibile e inudibile, inaudito, eccetera, eccetera. Questo per quelli che si sono persi la puntata, così si mangiano le dita un pochettino. No, a parte gli scherzi. Dopo tutte queste arzigogolate argomentazioni che, non so, lasciano forse anche il tempo che trovano, ma siamo qui proprio per trovare il tempo che lasciamo. E passiamo al prossimo brano. Volevi darci qualche altra dritta, qualche altro suggerimento dell'oscillazione,
no,
ispirazione?
Continuiamo nel nostro viaggio.
O anche puntualizzazione su quello che io ho detto, che magari...
No, assolutamente, hai detto cose assolutamente giuste, condivisibili e riguardo, insomma, sono tutte pensieri pertinenti, esattamente. Il prossimo brano... col prossimo brano però facciamo un salto da suoni più o meno naturali o comunque suoni veri che esistono, andiamo nella virtualità, andiamo a cogliere, che ne so, i morti, gli spiriti che ci parlano, andiamo nei luoghi
immaginari
che però esistono, nei luoghi che possono essere della mente, i luoghi, oppure i luoghi delle credenze, dei miti, delle paure.
Perché? Di cosa si tratta?
Perché si tratta di registrazioni vecchissime, diciamo, prima della Prima Guerra Mondiale.
I primi decenni
da lì,
del Novecento.
I primi decenni del Novecento, eseguite da, diciamo, degli scienziati. In questo caso si chiama il dottore che ha effettuato queste vere e proprie ricerche. Konstantin Raudive, rumeno, e lui, ascoltando le frequenze dei primi canali radio per le trasmissioni da continente a continente, da nazione a nazione, sosteneva di avere trovato delle voci.
Ma lui cosa stava cercando?
Faceva degli esperimenti sulla trasmissibilità, sul miglioramento delle frequenze, su, insomma, ricerche tecniche, scientifiche sul mezzo radiofonico.
E ha trovato qualcosa di apparentemente inspiegabile,
esatto,
o comunque di difficile,
esatto,
interpretazione.
Quindi voci che apparivano e scomparivano dal nulla, strane esempi di intrusioni poliglotte, nel senso che certe voci, ogni parola di queste piccole frasi che andremo a sentire sono di una lingua diversa o di lingue inesistenti, di suoni inesistenti, di esperimenti su suoni che anche oggigiorno sono ritenuti abbastanza... sono ritenute abbastanza come si dice,
misteriose,
in quanto le tecniche dell'epoca, perlomeno quelle a disposizione anche degli studi scientifici, non permettevano questo tipo di elaborazioni.
Quindi rimangono a tutt'oggi inspiegabili?
Diciamo che rimangono inspiegabili,
anche
ma
se si
con...
cerca ovviamente una spiegazione, sempre
sì,
si cercano,
diciamo che il lato evocativo, il lato mitico è molto esaltato in questo,
certo,
tipo di
quindi
di
le interpretazioni possibili sono due,
fondamentalmente. Sì, o aveva ragione Raudive, e le voci sono aliene, oppure si tratta dei primi esperimenti di trasmissioni radio in vista della Guerra Fredda.
Ascoltiamo. A quest'ora della notte farete sonni tranquilli dopo questo.
Per chi è saltato sulla sedia, sappiate che abbiamo sforato nel brano successivo.
Sì, siamo andati nel brano successivo.
No, volevo dire due parole su questo brano, su questa serie di piccoli estratti.
Sì.
Allora, naturalmente tutto può essere realistico, vero, così bisogna anche un po' andare a fare delle ricerche, ma sostanzialmente esistono ore di trasmissioni registrate e, come abbiamo visto, si può più o meno condividere la veridicità di queste ricerche. Sta di fatto che adesso abbiamo sentito qualcuno di questi esempi nella teoria della ricerca di questi fenomeni sonori. Si tende a registrare solo l'evento sonoro, ripeterlo tre volte per una migliore
certo.
fruizione. Quindi poi vi dico che da qui, da questi tipi di registrazione, di questi tipi di eventi sonori, nasce tutta una serie di ricerche che porteranno nell'epoca, dicevo prima, della Guerra Fredda, nell'epoca delle radiotrasmissioni per la comunicazione di dati e radiotrasmissioni criptate. E quindi esistevano delle presso tutte le ambasciate americane e anche dei paesi dell'est, esistevano stazioni radio che trasmettevano 24 ore su 24 sequenze di lettere, di numeri, di parole che stavano a sottendere tutti
i codici
cifrati. Sì.
E, Lucio, mi dici più o meno quanto siamo dalla fine della trasmissione, che così ci rendiamo conto di cosa possiamo ancora fare? Un minuto, quindi ecco, io avevo sentito giusto, annusato, che arrivava il momento dei saluti. Purtroppo il tempo è sempre molto tiranno, quindi io ne approfitterei intanto per salutare tutti quanti, per ringraziarti Ciro, veramente prezioso.
Grazie a voi e agli ascoltatori.
Sempre. Ritorna quando vuoi, perché sai che siamo felici di
mese prossimo dovremo, giusto?
Sì, avevamo deciso una cadenza più o meno mensile, ma è una cosa che si può comunque ristabilire tranquillamente. E grazie anche a te, Lucio, per l'apporto.
Buonanotte.
Grazie anche a me, infatti. E vi auguro a tutti una buona notte. Grazie per essere rimasti con noi qui su Radio Onda d'Urto. Lascio le ultime parole a Ciro sull'ultimo pezzo, che diciamo, come abbiamo sentito, non è qualcosa che appunto ci farà dormire molto
tranquillo. Esatto, non sarà una buona notte.
Quindi se mai voi ascoltate Ciro e poi spegnete la radio, andate a dormire e registrate, che domani magari lo ascoltate.
Andiamo a sentire questo gruppo di pazzi che concepisce la musica e diciamo l'esecuzione della musica come azione, e quindi loro vanno in un posto, mettono gli strumenti, microfoni vari, dove gli cavolo gli pare a loro, e fanno le loro azioni musicali, che sono anche azioni estreme a livello fisico e linguistico.
Buonanotte a tutti.
Buonanotte.